Che diremo dunque? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché, come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui. Poiché il suo morire fu un morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Vogliamo cantare un canto e nel mentre ci possiamo preparare all'ascolto della predicazione.
Chi ho in cielo fuor di te e sulla terra non desidero che te. Il mio cuore e la mia carne vengono meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, la mia parte in eterno. Chi ho in cielo fuor di te e sulla terra non desidero che te. Il mio cuore e la mia carne vengono meno, ma Dio è la rocca del mio cuore, la mia parte in eterno.
Vogliamo abbassare il nostro capo. Signore, siamo di fronte alla Tua parola e Ti chiediamo che essa possa, Signore, essere annunciata e proclamata con fedeltà, possa parlare alle nostre menti e ai nostri cuori e avere un'influenza sulle nostre azioni in modo che possiamo crescere nelle Tue vie. Signore, ogni cosa alla Tua gloria. Amen. Stiamo affrontando da qualche mese il discorso su cosa significa essere santi nel XXI secolo, in che senso il cristiano è chiamato alla santificazione. Il testo che abbiamo letto oggi è un testo centrale che ci fa capire cosa è la santificazione che Dio vuole, in che direzione noi dobbiamo andare. Paolo inizia questo discorso e se voi lo guardate ai primi versi, va a rispondere ad alcune domande che in qualche modo scaturiscono dalla comprensione del Vangelo della Grazia. In pratica, chi leggeva questa lettera pensava, ma se davvero noi siamo salvati per grazia, se davvero è tutto frutto della grazia di Dio, allora in un qualche modo noi siamo liberi di fare quello che vogliamo, possiamo fare qualunque cosa, non c'è nessun limite, nessun confine nella nostra vita, tanto in ogni modo Dio è il chi è che perdona? Guardate cosa dice Paolo, verso i primi versi. Che diremo dunque? Rimarremo forse con il peccato affinché la grazia abbondi? No, di certo. Noi che siamo morti al peccato, non vivremmo ancora in esso? In pratica Paolo accoglie questa domanda che i suoi ascoltatori, i suoi lettori hanno, e prova a costruire, ad elaborare un pensiero di cosa significa essere santi senza cadere nei limiti del legalismo, cioè essere santi significa obbedire a un certo insieme di regole, fare questo, fare quell'altro, e dall'altro lato prova a ribadire anche che essere santi significa fondarsi sulla grazia, ma fondarsi sulla grazia non significa vivere come si vuole. Fondarsi sulla grazia significa in qualche modo entrare nella traiettoria, nella direzione che Dio vuole. E Paolo in questo brano che abbiamo letto e anche nei versi che seguono, in pratica parla di questo. Tre punti guarderemo oggi assieme, molto brevemente. Il primo punto è che l'inevitabilità della schiavitù, in pratica quello che dice Paolo è che io e te, come tutti noi, siamo soggetti a una profonda schiavitù. E questa schiavitù è una schiavitù che in qualche modo ci totalizza. Io e te siamo o schiavi del peccato, o schiavi, come dire, del suo regno, oppure siamo schiavi di Cristo e apparteniamo a Lui. Non ci sono alternative, non ci sono fasce di neutralità, non ci sono ambiti in cui in qualche modo noi siamo liberi, indipendenti o autonomi. Quindi la prima cosa che dice Paolo è proprio questo: state attenti, perché in qualche modo ognuno di noi è schiavo di qualcosa, ognuno di noi ha, come dire, ha un padrone a cui rispondere, sia che ce ne rendiamo conto sia che non ce ne rendiamo conto. E questo è un messaggio molto forte, perché in qualche modo cancella molte illusioni anche contemporanee. Io e te siamo schiavi di qualcosa. La seconda cosa che dice Paolo è, come dire, che non solo siamo schiavi di qualche cosa, però se noi abbiamo creduto in Cristo, e questo è quello che il battesimo va a testimoniare, il Signore ci dà, per mezzo del suo Santo Spirito, la forza per vivere una vita nuova. Cioè, noi non siamo soltanto, non ci viene chiesto di impegnarci, di sforzarci, no, ma dobbiamo fare uso delle risorse, della potenza, della forza che il Signore stesso ci dà. E la terza cosa che ci dice Paolo è: bisogna vivere una nuova identità. Però incominciamo la prima, ognuno di noi è schiavo di un qualcosa, ognuno di noi è schiavo di un qualche padrone nella propria vita. Ora, guardate un po' con me, il verso 13 è molto chiaro in questo. Il verso 13 Paolo dice, usa un termine che è centrale in tutto questo discorso: non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, per ubbidire alle sue concupiscenze, e quindi non prestate le vostre membra al peccato. Quello che sta dicendo Paolo è questo. Il termine greco qui è epitomia, e significa non tanto concupiscenza, desideri malvagi, ma quello che significa è che ci sono nella nostra vita dei desideri disordinati. La concupiscenza, il peccato, in realtà è proprio questo. Non è tanto desiderare delle cose sbagliate. Questo è chiaramente una cosa sbagliata, che non si dovrebbe fare, no? Ma la concupiscenza, la caratteristica della schiavitù di cui parla Paolo, è soprattutto quella di avere nella propria vita, di essere segnati, di essere caratterizzati da desideri disordinati. E il fatto che io e te siamo accompagnati nella nostra vita da desideri disordinati significa che siamo schiavi di qualche cosa. Pensiamo un po' alla nostra vita. Pensiamo un po', ad esempio, facciamo esempi molto semplici. Al nostro rapporto con il lavoro, con la carriera, con il successo, no? Con gli studi, qualunque ambito in cui richiede il nostro impegno. Noi, come dire, è chiaro che sono delle cose molto buone e positive. Però tutti sanno che questo ambito della vita può essere un ambito che ci totalizza, che ci schiavizza. Perché? Perché investiamo in quest'ambito dei desideri disordinati. Quindi significa che io se c'è qualcosa, non solo sto attento al mio lavoro, ma se nel mio lavoro succede qualcosa di tragico, io sono distrutto, sono devastato. Perché? Perché ho investito la mia vita completamente su quella cosa. Cioè ho costruito la mia vita su desideri disordinati. Non che siano cose cattive, se sono cose, come dire, epitomia, troppo esagerate. Questo è un segnale della schiavitù che ognuno di noi si porta dietro. Pensate al nostro rapporto con la famiglia. Molti vivono la famiglia non come uno strumento che Dio offre per la crescita, per la moltiplicazione, per la benedizione, ma la famiglia diventa l'oggetto stesso, la cosa ultima della propria vita. Per cui se la tua famiglia in qualche modo è soltanto leggermente minacciata, no? Tu metti in crisi e diventa un valore ultimo, tu metti in crisi ogni cosa. Non riesci più a vivere. E se non hai una certa famiglia come tu vorresti, in qualche modo, non riesci, come dire, a trovare un senso nella tua vita, incominci a sviluppare comportamenti strani perché tu vuoi quella cosa più di ogni altra cosa. Vuoi un compagno, o una donna accanto a te, non te ne frega nulla dei principi che Dio dà in quest'ambito, diventa un desiderio, è una cosa buona, certo che lo è, ma è una cosa su cui investi in modo disordinato. È un elemento della schiavitù. Il nostro rapporto con i figli è la stessa cosa, no? Molti di noi siamo genitori e sappiamo bene, come dire, quanto bene e quanto investimento c'è nei nostri figli, ma se i nostri figli diventano la cosa ultima, il senso ultimo della nostra vita, facciamo del male a noi stessi e a loro. E appena succede una minima cosa che va male, che va storta, no? E siamo devastati, siamo distrutti. Perché? Perché viene a mancare la piattaforma della nostra vita. Desideri disordinati, successo, la reputazione. Quante cose. Paolo dice, state attenti, perché pensate, questi qua sono dei segnali visibili che in realtà ognuno di noi è schiavo di qualcosa. E siamo schiavi di qualcosa significa che abbiamo dei padroni nella nostra vita. Per cui uno pensa, uno viene in chiesa, uno spera che se una persona viene in chiesa, come dire, non ha la vita caratterizzata da cose terribili o da peccati terribili, uno si pensa di stare bene, a posto. Invece Paolo dice no, perché, come dire, queste concupiscenze, questi padroni possono essere cose buone che desideri troppo, come possono essere allo stesso modo delle cose cattive che non dovresti desiderare. Epitomia. Siamo schiavi di qualcosa. Se io e te non apparteniamo a Gesù Cristo, queste cose domineranno la nostra vita. Pensa a quante persone, a cosa si fa per la fama, per il successo, per i soldi. Sono cose cattive in sé? No, no, sono desideri disordinati. E quello che fa il Vangelo quando arriva nella nostra vita è mettere ordine. Crea un nuovo ordine, crea una nuova configurazione della nostra esistenza. È quello che dice Paolo. Siamo spiritualmente schiavi. Siamo spiritualmente schiavi di qualche cosa. Pensa a te, pensa alla tua vita, fai questo sforzo. Cos'è la cosa centrale nella tua vita? Cos'è quella cosa per cui dici io non riuscirei a vivere senza? È talmente importante per me che... Quello è il tuo padrone, quella è la cosa che ti schiavizza. Quella è la cosa che tu devi confrontare con Dio e dire, questa è la cosa ultima, non sei tu Dio, devo riconoscere che ci sono degli idoli nella mia vita. Sono devastato se non raggiungo questa cosa, sono distrutto se non riesco a mantenere un equilibrio con questa cosa. E tutto questo accade, sapete perché? Martin Lutero scrive nel suo commentario ai 10 comandamenti. E a un certo punto, nel commento al primo comandamento, Martin Lutero dice questo. Ho capito una cosa, quando studio la Bibbia, che in realtà io disobbedisco a tutti gli altri, a tutti gli altri nove, se disobbedisco al primo comandamento. Cos'è il primo comandamento? ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore e non avere altri dei fuori di me. Se tu disubbidisci a questo, se questo è il primo comandamento, non è davvero la prima cosa nella nostra vita, a cascata sbaglieremo, disubbidiremo, falliremo su tutti gli altri. Concupiscenza, furto, cattiva testimonianza, eccetera, eccetera. Ognuno di noi è caratterizzato da una schiavitù. E il cristiano, colui che è stato raggiunto dal Vangelo della grazia, però non deve obbedire ad altri padroni che non siano Gesù Cristo. C'è solo un padrone a cui dobbiamo obbedire. Questo padrone è il Vangelo, è Gesù Cristo. Paolo dice, ora guardate la vostra vita, guardate la vostra vita, versetto 2, voi adesso siete morti al peccato. Voi adesso siete morti al peccato. Quello che sta dicendo Paolo è che in realtà voi adesso siete morti al vostro vecchio padrone. Voi dovete morire. Voi siete morti ai desideri disordinati che hanno caratterizzato finora la vostra vita. Cosa significa essere morti al peccato? I cristiani spesso quando si avvicinano a questi testi eccedono perché, come dire, una delle critiche maggiori che si fa alle chiese e alle comunità e al cristianesimo contemporaneo è questa. Ma guarda, io crederei pure, però vedo tanti fallimenti nel vostro mezzo, tanta ipocrisia. Io vorrei credere nel Vangelo, però vedo tante contraddizioni nel vostro mezzo. Come posso credere al Vangelo se siamo pieni di tante contraddizioni? Paolo spiega un po' questo, che non sono, come dire, è sbagliato concentrarsi su quelle contraddizioni, perché siamo, come dire, siamo work in progress, cioè stiamo lavorando in questa direzione. Siamo un cantiere dove il Signore opera. Però Paolo dice, voi siete morti al peccato, i cristiani sono morti al peccato. Cosa significa che siamo morti al peccato? Non significa che i cristiani non hanno più l'influenza del peccato, perché sarebbe falso, Paolo non sta dicendo questo. Paolo sa bene che il peccato ancora esercita una certa influenza sulla vita dei credenti. Paolo dice, voi siete morti al peccato, non che il peccato non ha nessuna influenza. Non significa neanche che noi non dobbiamo più peccare, perché Paolo sa bene che, come dire, che questo in questa vita purtroppo non sarà possibile. Paolo non sta dicendo neanche, come dire, che non ci saranno mai fallimenti nella nostra vita, no? Non è neanche questo. Voi siete morti al peccato, quello che sta dicendo Paolo è questo. Voi adesso potete vivere una vita nuova, perché non siete più colpevoli del vostro peccato. Perché voi adesso non avete più la colpa del vostro peccato. E questo vi dà la libertà per vivere una vita nuova. Cioè i peccati adesso non possono più condannarci. Il peccato adesso ha perso il suo mordente, non è più la cosa che determina la nostra vita. Noi siamo perdonati in Cristo. La gabbia che il peccato costruisce non è più la gabbia dove noi siamo chiamati a vivere. Noi non siamo più incentivati dal peccato, no? No, siamo morti al peccato. E anche se sbagliamo, e anche se ci sono dei fallimenti occasionali, questo non è un dramma. L'importante è avere chiaro in testa che adesso non apparteniamo più al peccato, il nostro padrone non è più Satana, non è più il diavolo o i suoi demoni, ma apparteniamo a Gesù Cristo. Quanto se io e te, quando diventiamo credenti, non siamo più sotto il regno di questo peccato. Versetto 14, leggilo con me. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete più sotto la grazia, sotto la legge, ma siete sotto la grazia. Cioè, non è che il peccato non ha più forza, ma il peccato non ha più la forza su di te. Il peccato ha perso mordente, ha perso la capacità di corrompere la tua vita. Esiste ancora.
Ma la sua forza non può più costringerti, è ancora un padrone che vorrebbe, come dire, farti obbedire da schiavo, ma non è più il caso, ci sono delle circostanze nuove, non può più, non ti domina più, non può più governarti, non può più controllare la tua vita, vorrebbe, fa di tutto, ma non è così. Perché? Perché siamo morti al peccato. E siamo schiavi di Cristo adesso. Questo significa che non ti comanda più, e devi realizzare questo nella tua vita. Questo significa che il comando, che il peccato non può più comandarti. Prima nella vecchia vita, cosa succedeva? Un ordine del peccato, e noi subito a correre, a fare quello che il peccato voleva. Ci comandava! Aveva un'influenza diretta, immediata, istantanea, potente nella nostra vita. Non più oggi. Non può più comandarci. Siamo stati liberati. Significa che non sei più costretto a farlo. E se tu pecchi, è perché lo vuoi fare. Non perché sei costretto a farlo. Perché il peccato, siamo morti al peccato. Segnati questa parola. Non siamo moribondi, auristo, un tempo passato, siamo morti. Siamo morti.
Martin Lloyd-Jones scrive a un certo punto: l'istante stesso in cui diventiamo dei credenti, siamo morti, siamo completamente morti al regno del peccato. Adesso siamo fuori dal territorio del peccato. Certo, si pecca ancora, sentiamo ancora la tentazione, sentiamo ancora il potere e l'influenza che il peccato ha, però non apparteniamo più ad esso, siamo fuori territorio. Non può più esercitare l'influenza su di noi, non apparteniamo più al regno di Adamo, siamo sotto il regno di Cristo. Cari amici, ognuno di noi è spiritualmente segnato da una schiavitù. E questa schiavitù nella nostra vita è proprio questo, è un desiderio disordinato. E questa schiavitù spesso è la manifestazione più evidente del peccato che governa la nostra vita. Allora io voglio essere pratico. Cosa significa praticamente nella nostra vita? Certo, ci sono peccati vistosi che tutti conosciamo e riconosciamo e di cui dovremmo, come dire, con ribrezzo allontanarci immediatamente. Però non è tutto così visibile, non è tutto così manifesto, non è tutto così chiaro, no? Spesso il peccato si concentra anche in una vita morale, in una vita segnata, come dire, da un certo perbenismo, piena di studi biblici e attività religiose, no? Anche in una vita che piena di queste cose può esserci ancora il seme, l'influenza pesante del peccato. Bisogna uscire. Paolo dice che siamo morti nel peccato, noi non possiamo più vivere per esso. Quindi non sta dicendo che il cristiano non pecca più, quello che dice Paolo è che il cristiano non è più sotto il dominio del peccato. Praticamente cosa significa? Significa che tu ed io, se siamo davvero credenti, se Gesù è entrato davvero nella nostra vita, non possiamo più nuotare nel peccato. Non possiamo più godere nel peccato. Non possiamo più ricercare con ansia i suoi lidi. Significa che non tolleriamo che anche se pecchiamo, quanto respiriamo la sua aria, abbiamo una profonda repulsione. Significa che il peccato non può determinare più il tenore della nostra vita. Significa che sappiamo che ci sono cose che sbagliamo, ma non le sopportiamo più e facciamo di tutto perché queste cose non si ripetino. Significa che il peccato, anche se in qualche modo esercita ancora ci sono ancora, come dire, dei fallimenti qui e là, però di fatto, sostanzialmente, con tutto il nostro cuore, non lo tolleriamo più. Significa che i cristiani
peccano, certo che peccano ancora, però ogni volta che un cristiano, un vero cristiano pecca, è molto rattristato, è pieno di una tristezza infinita per quello che succede, non è leggero, ha repulsione verso di esso. Questa è una manifestazione visibile della nostra vita in Cristo. Sì, è vero, a volte pecchiamo, però ogni volta che accade siamo disgustati da esso. Significa che se questo capita nella tua vita, significa che il peccato non ha più dominio, anche se sbagli. Però, se non capita, se ti diverti a nuotare nei fiumi del peccato, o a ricercare la sua aria, il suo ambiente, o a desiderare il suo clima, devi chiederti chi è il tuo padrone. Sei davvero morto al peccato? Sei davvero schiavo di Cristo? O ti stai illudendo di prendere in giro chissà chi? Significa che il peccato sì, c'è nella nostra vita. Ancora, ci sono dei segnali, però io non sto crescendo in esso. I miei progressi cristiani significa che il peccato ha sempre meno mordente nella mia vita. Non posso sperare in un'evoluzione del peccato. Anche se i cristiani peccano, i cristiani non possono rimanere nel peccato permanentemente, è una contraddizione nei termini. Questo ci dice Paolo. Epitomia, desideri disordinati. Guarda la tua vita, voglio guardare la mia vita. Ci sono cose che io desidero più di quanto desidero Dio? E questo a cascata mi fa costruire una vita disordinata, piena di peccato, di fallimenti. Dio invece vuole una vita con desideri sani e ordinati. Invece se noi siamo schiavi del peccato, anche se siamo per bene, i nostri desideri saranno disordinati, cioè desidereremo qualcosa più di Dio. Martin Lutero, ancora, stai sbagliando perché pecchi non osservando il primo comandamento, stai desiderando qualcos'altro più di Dio. E questo è il segnale preoccupante che la tua vita è segnata dal dominio del peccato. Io so, amici, tanti giovani e meno giovani che arrivano a rifiutare, no? Diciamo così, la bontà del cristianesimo, proprio perché non sanno fare i conti spesso con questa difficoltà del desiderio disordinato. Spesso questi fallimenti, ad esempio, accadono nella ricerca di una compagna o di un compagno, che è una cosa buona, che è legittima. Ma chiediti nella tua vita, voglio davvero condividere la mia vita, il cuore a cuore, al di là della bontà, della bellezza, dell'aspetto fisico, con una persona che ha la traiettoria del suo cuore diversa dalla mia, dal Vangelo. E spesso non si arriva a fare questa, ad affrontare questo tema, questo tema, e si costruiscono relazioni su desideri disordinati, ma anche con il lavoro. Io voglio davvero dare la predominanza a questa attività lavorativa, a questa prospettiva, sta diventando davvero centrale, o alla famiglia, che invece di essere spesso uno strumento di benedizione, di gloria al Signore, diventa una gabbia, uno strumento di sofferenza e di ingiustizia, di se no ai desideri disordinati. Dio al primo posto, sempre. Paolo dice, ecco come fare. Qual è il modo? Paolo ci dà dei modi per fare questo. Non ci dà soltanto la diagnosi. Versi 3 e 5 ci dicono quali sono i modi per fare questo. E Paolo dice che il modo per fare questo è realizzare la potenza dell'unione con Cristo. Dell'unione legale con Cristo. Leggete con me versetto 3 e versetto 5. O ignorate forse che tutti noi, che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo della sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Poiché se siamo stati totalmente, guardate il termine, uniti in Lui, in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Pensa al tuo battesimo. Il battesimo cristiano il battesimo per immersione è esattamente questa immagine. È la manifestazione visibile di questo gran glorioso cambiamento che opera nella vita del credente grazie a Cristo. E Paolo dice, è proprio così. Noi siamo morti al peccato, quindi c'è una dimensione oggettiva. L'immersione nelle acque simboleggia proprio questa copertura, questo annullamento del, come dire, siamo morti al vecchio padrone. Ora, un morto non risponde più agli ordini del proprio, no? Non reagisce più. Siamo morti al peccato, significa che anche se il peccato ti dà gli stimoli o vuole in qualche modo incoraggiarti o dirigerti in chissà quale vie, tu sei morto adesso, per cui non puoi più rispondere. Sei morto. Sei un pezzo di ghiaccio per il peccato. Però siamo morti al peccato. Siamo risorti in Cristo. Cioè adesso rispondiamo a un nuovo maestro, a un nuovo padrone, che è Gesù Cristo. E Paolo dice questa immagine è unione con Lui. Allora, cosa significa quest'unione? Significa questo, che i suoi benefici arrivano a te. Qualche tempo fa, nei matrimoni, mi pare non ci fosse la possibilità di chiedere la separazione dei beni. È un po' un artificio abbastanza contemporaneo. Ma cosa succedeva? Se una persona ricca, molto ricca, si sposava con una persona molto povera, d'accordo? Quello che succedeva grazie a quest'unione era che i benefici della persona ricca si trasferivano automaticamente alla persona povera. No? L'unione della coppia non faceva altro che produrre questi benefici. Cioè, io povero potevo diventare immediatamente ricco grazie ai benefici, no? Della mia compagna, del matrimonio. Paolo sta dicendo così. Guardate, nel battesimo, nella vita cristiana, voi siete uniti a Cristo, e uniti a Cristo vuol dire che vi sposate con la persona più ricca dell'universo, e voi che siete caratterizzati da una povertà estrema, diventate immediatamente ricchi grazie a quest'unione. Immediatamente, senza separazione dei beni, non c'è questa possibilità. Significa, questa è l'immagine della redenzione, che significa che in qualche modo Gesù Cristo fa qualcosa di straordinario per noi e ci prende dallo stato più devastato, più povero, più discutibile della nostra vita e ci fa diventare persone di una statura che non potevamo mai immaginare prima. Pensate in qualche modo a, come si chiama il film di Julia Roberts, Pretty Woman, ancora più sviluppato. No? Noi siamo quella donnetta che in qualche modo si occupava di cose non molto buone. E arriva Gesù Cristo e in qualche modo fa di tutto per redimerci e per farci godere della sua ricchezza, del suo status. Questa è l'unione con Cristo. Lui ha fatto delle cose straordinarie affinché io e te che eravamo schiavi del peccato potessimo diventare adesso, godere adesso dei benefici infiniti della sua grazia. E tu vuoi continuare a vivere ancora nel vecchio modo? Vuoi utilizzare ancora gli stessi schemi mentali? Le stesse modalità, lo stesso linguaggio, gli stessi desideri? No, non funziona così. Vuol dire che adesso siamo in Lui, in Cristo. E questo è il battesimo, è la testimonianza del battesimo. Dio ha fatto una cosa gloriosa per noi. Significa che ora tutte le cose che sono successe a Cristo sono anche per i nostri benefici. significa che adesso lui che ha vissuto una vita perfetta e noi che abbiamo vissuto una vita piena di peccato, adesso c'è uno scambio e la sua perfezione diventa la nostra perfezione, il nostro peccato diventa il suo peccato alla croce. Significa che la sua gioia, la sua eternità, i suoi beni adesso possono essere i nostri benefici, essere uniti a Cristo. E questo è il secondo punto, e questo è grazie all'opera maestosa di Gesù Cristo. Sia io e te siamo uniti in Cristo. E Paolo dice che in questo modo noi siamo il corpo del peccato. Guardate il verso 12, significa che il corpo del peccato adesso è ucciso. Significa che adesso noi non siamo più corpo, non nel senso di carne, che adesso noi non siamo più persone controllate dal peccato, che il peccato adesso non può più esprimersi nel nostro corpo. Significa adesso che siamo morti al peccato, significa che il vecchio uomo non esiste più, siamo rigenerati nella sua interezza, significa che adesso siamo uomini e donne nuovi, siamo persone nuove. Nuove, dove c'è la novità della vita di Gesù Cristo. Certo, sbagliamo ancora. Certo, tante cadute, però nessun fallimento ci potrà allontanare definitivamente da Dio, perché ogni volta che io e te cadiamo, se siamo davvero nati di nuovo, vorremmo subito rimediare, ritornare, correre verso Dio, come il figlio. E adesso il peccato non è più lo schema principale della nostra vita. Pensate, succede un po' quello che è successo qualche anno fa in Iraq. È chiaro, c'è stata, al di là della, come dire, non voglio entrare sulla discussione sulla legittimità dell'intervento militare, non è questo la cosa che voglio dire, però pensate a quello che è successo lì. È successo che c'è una piccola potenza e ci sono gli alleati che in qualche modo arrivano in massa. No? In qualche modo la vittoria è scontata e tutti sanno che non c'è confronto, no? Chi può stare con l'America, con certe superpotenze? È chiaro che la vittoria appartiene agli alleati, no? È facile, però malgrado ci sia questa certezza della vittoria finale, ancora oggi in quell'ambito geografico ci sono tanti attentati, ci sono dei tafferucci. Esiste ancora una certa, diciamo così, un certo movimento. Ci sono attacchi terroristici, ci sono attacchi, alcuni ribelli che operano, così è la nostra vita. Gesù Cristo ha vinto completamente, la sua vittoria è sicura, ma il peccato adesso fa proprio questo, qui e là nella nostra vita si esercita in attacchi terroristici. Capita, fa del male qui e là, però non possono mai mettere in discussione la vittoria finale, definitiva di Gesù Cristo su ogni cosa. Io ora mi rendo conto che il sangue di Cristo mi libera allora dal dominio del peccato. Non siamo più schiavi del peccato. E la terza cosa che ci dice Paolo è: non soltanto siamo spiritualmente schiavi, non soltanto dobbiamo sperimentare quest'unione profonda con Cristo, la terza cosa che ci dice Paolo è che dobbiamo vivere una vita nuova, una identità nuova, che fluisce, fluida, dai principi della grazia. Vivere una vita nuova significa che dobbiamo riconoscere adesso le nuove traiettorie, la nuova via, il nuovo cammino. I cristiani erano il popolo della via, che adesso prendono un nuovo cammino, hanno una vita diversa. Significa che io e te non possiamo più rispondere al dominio del peccato. Significa che le nostre relazioni cambiano, la nostra speranza cambia. Significa che il modo come noi reagiamo ai fallimenti, alle difficoltà della vita cambia. Significa che la nostra speranza adesso non è fondata sui beni di questo mondo, non è basata sul successo, perché qualunque cosa possa accadere in questa vita, sappiamo che la nostra speranza è fondata sulla roccia, e la roccia non è un'emanazione di noi stessi o della collettività, la roccia è Gesù Cristo, siamo stabili in Lui, qualunque cosa accada. Significa che la nostra vita può essere totalmente diversa adesso. Possiamo guardare alto, volare alto, non perché siamo migliori degli altri. Vi ricordate Dio in Deuteronomio cosa dice? Io vi ho scelti, ma no, non credete mica di avere delle qualità in più degli altri. Non vi ho mica scelti perché siete più belli, più numerosi, più intelligenti, più forti degli altri, no? E in Deuteronomio 7 Dio dice io vi ho scelti esattamente per questo, perché vi amo. E l'amore di Dio verso il suo popolo e verso ognuno di noi ci può far vivere una vita diversa. Perché Dio ci ama, io posso vivere una vita nuova, posso avere un orizzonte nuovo, il Vangelo può fare la differenza sulla mia vita e sulla tua, in qualunque circostanza tu ti trovi. Questo, l'invito a vivere una nuova vita, essere morti al peccato, significa non più essere sotto il dominio del peccato. Significa due cose. Significa smettila di vivere il cristianesimo come quei vecchietti che hanno il materasso pieno di soldi, non si godono mai della ricchezza che c'è accumulata per loro. Usa il tesoro della fede. E il tesoro della fede è per te, è per ognuno di noi. Significa anche che c'è una grande differenza tra vivere una posizione tra essere in una posizione e vivere in quella posizione. Pensa agli schiavi. Per secoli sono stati soggetti alla schiavitù. Quando arrivò la legge che li ha liberati, loro erano liberi formalmente, ma di fatto però, appena un bianco si avvicinava a loro, loro erano subito lì a scattare, dica signor padrone. Erano formalmente liberi, ma ancora avevano nella vita questi schemi mentali. E così facciamo noi col peccato. Siamo morti al peccato. Appena il peccato arriva, ci fa una pretesa, siamo subito lì a dire, dica padrone. Ma non siamo più, il peccato non è più il nostro padrone. Allora, vogliamo ringraziare Dio, perché possiamo vivere una nuova vita. Significa, possiamo godere adesso delle sue benedizioni. Abbassiamo il nostro capo. Signore, vogliamo metterti la...